Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ciao, sono sempre io, Max Corona, e ormai da anni racconto storie di brand. Devo dire che costruire un'azienda partendo solo da un'idea è proprio un'impresa, soprattutto se si ha una vita già avviata con un lavoro e con mille altre responsabilità. È difficile trovare il coraggio e l'energia per credere in quell'idea che però bussa sempre più spesso nella nostra mente e magari ci tiene svegli di notte. Per questo motivo, prima di cominciare il nostro viaggio nel tempo, vi voglio presentare lo Startup Builder, un progetto di Startup Geeks che supporta anche questo ascolto, il cui scopo è proprio questo: evitare di avere rimorsi in futuro. È un incubatore online che in 12 settimane ti aiuta a capire se la tua idea può o meno avere un riscontro sul mercato e costruire tutti i documenti necessari per lanciare un'azienda e trovare finanziamenti da investitori. Insomma, riduce al minimo i costi e i rischi necessari. In 14 edizioni ha supportato oltre 2.000 persone e li ha aiutati a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it.
Stai ascoltando Ryanair, parte 2, alta quota.
L'aereo 759 da Dublino direzione Francoforte si è alzato in volo da pochi minuti. Tutto è tranquillo, il decollo è andato bene e i passeggeri cominciano a mettersi comodi sui sedili. L'aereo è pieno, c'è chi viaggia per lavoro e chi per piacere. Una signora ingioiellata estrae elegantemente una penna e un piccolo fascicolo dalla borsa. È l'ora del cruciverba. Purtroppo, però, il passeggero accanto a lei è molto agitato. Controlla di continuo il sedile scrivendo freneticamente qualcosa su un pezzo di carta. Si guarda attorno con circospezione. È nervosissimo. La signora lo guarda sconvolta. Forse deve avvisare qualcuno? Mentre oscuri pensieri si affollano nella sua mente, l'uomo balza in piedi e con un gesto secco estrae un'arma inaspettata. Un metro. L'uomo srotola il nastro giallo e lo pigia contro il sedile. Nel frattempo sussurra delle formule strane, digrignando i denti come a voler trattenere una furia repressa. Mentre il losco uomo scuote la testa sempre più furibondo, la signora è sconvolta. Ma chi è e cosa sta tramando questo strano individuo?
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati amici ed amiche in questo nuovo episodio di Storie di Brand. Io sono Max Corona e oggi andremo a concludere un'epica vicenda, la storia di Ryanair. Il brand che ha reso tutti noi europei sempre più vicini. Ma quale sarà il prezzo di questo incredibile successo? Tony Ryan è a capo del colosso GPA e per reinvestire i lauti guadagni fonda la sua personale linea aerea, Ryanair. In realtà la linea è lontana dai fasti attuali. Utilizza aerei scassati e fa solo una tratta, Waterford in Irlanda fino a Londra Gatwick. Tony è alla continua ricerca del rischio e la sua ambizione offusca il suo giudizio, si sente infallibile, ma un'oscura nube carica di insospettabili conseguenze sta per abbattersi sulla sua vita. In tutto ciò, un uomo del suo staff è pronto a tutto pur di mettere in pratica il suo piano, un piano, se possibile, ancora più ambizioso. Trinity College di Dublino, 1982. Durante le cerimonie di consegna della laurea c'è sempre una strana atmosfera. L'aria è frizzante, l'ambizione e l'energia dei laureandi contagiano anche gli ospiti.
e ad ogni nome chiamato sul palco un fragoroso applauso scatta senza bisogno di incoraggiamenti.
Jennifer Crowley, Charlotte Griffith, Billy Elliot.
In mezzo a quei sorrisi tesi e imbarazzati, un ragazzo sembra essere completamente assorto nei suoi pensieri. È un giovane, alto e con una chioma riccia e infuocata, di quelle tipiche degli irlandesi. Lo sguardo è fisso e non sbatte mai le palpebre. È come se il suo cervello fosse in risparmio energetico. È come se quella cerimonia, quell'importante traguardo, a lui non gliene importasse proprio nulla di nulla.
Michael O'Leary.
Qualcuno gli dà una gomitata e lui ritorna alla realtà. Lentamente sale sul palco. I coetanei si spostano per farlo passare come se ne fossero intimoriti. Prende la pergamena dalle mani dei professori e che si guardano un po' interdetti. Il rettore della scuola riprende lucidità e recita la formula classica.
A nome del Trinity College dichiaro Michael O'Leary, dottore in economia e commercio.
Michael O'Leary nasce nella contea di Cork nel 1961. È il secondo di sei figli. In Irlanda, negli anni 60, una famiglia numerosa è molto probabile che non navighi proprio nelle agiatezze. Mike, fin da giovane, capisce l'importanza del risparmio e di razionare le risorse. Tutto in famiglia va diviso in modo che ce ne sia per tutti. I vestiti passano di mano in mano e nelle fredde serate invernali si sta tutti chiusi nella stessa stanza per risparmiare il riscaldamento. Ogni cosa che può essere risparmiata potrà tornare utile in futuro. Come spesso accade nelle famiglie numerose, tutti finiscono per avere un ruolo assegnato. Michael è quello bravo con i numeri e i suoi occhi, nascosti parzialmente da quei riccioli rossi, corrono veloci sui fogli su cui tiene la contabilità della famiglia. Sua madre gli ha dato una missione e lui non può fallire. Deve risparmiare. I numeri lo appassionano e ben presto si immerge anima e corpo nelle bellezze prevedibili della matematica. I numeri non mentono. Tutto è numeri e tutto può essere usato a proprio vantaggio. Michael si trasforma e da tenero bambino cresce in un pragmatico uomo. Tutto per lui o è pari o è dispari. Si tira una linea e si fa un bilancio. Non c'è spazio per le emozioni. Con queste premesse non ci mette molto ad appassionarsi ad una materia in particolare: la finanza. Sui banchi dell'università capisce che nell'economia i numeri non sono più astratti, ma diventano mezzi per raggiungere dei fini superiori, per raggiungere il benessere economico, il successo e la ricchezza. Quello che gli serve è solo la giusta opportunità. Come abbiamo visto, Michael O'Leary si laurea nel 1982 al Trinity College di Dublino. Il suo primo incarico però non è dei più entusiasmanti. Contabile per una grossa società di consulenza. Le giornate si sommano una dopo l'altra e Michael è solo un tirocinante, ma freme sulla sua poltrona in un ufficio squallido e senza finestre. Vuole mettere alla prova le sue conoscenze e non vuole passare le giornate a fare operazioni meccaniche. Un giorno, però, alla sua porta, come portato dal destino, si affaccia un signore che ha tutta l'aria di essere un'opportunità.
Salve ragazzo, cercavo il principale, ho dei problemi finanziari.
Quell'uomo è proprio il nostro Tony Ryan, il capo della GPA, venuto per sistemare alcuni intrighi finanziari con il capo di Michael, che però in quel momento non c'è. Ah, eccola finalmente la sua opportunità. Michael coglie al volo l'occasione. Penna e foglio alla mano spiega in brevissimo tempo, in maniera cristallina, cosa quell'uomo dovrebbe fare. come muoversi, passo passo gli consiglia ogni mossa. È come se l'energia risparmiata in quei mesi di noia stia divampando fuori all'improvviso. Le sue parole sono taglienti come lame. Sembra uno stratega prima della battaglia conclusiva. Il cliente è piacevolmente stordito dalla prontezza del ragazzo. Piega il foglio degli appunti, lo ripone nella tasca interna della giacca e soddisfatto guadagna la porta dell'ufficio. Arrivato sulla soglia, si volta verso il ragazzo e dice:
«Lei come si chiama, giovanotto?»
«Michael. Michael. Michael O'Leary.»
«Signor O'Leary, piacere di conoscervi. Credo che ci rivedremo molto presto, prima di quanto lei crede.»
Un incontro, questo, che sarà destinato a sconvolgere per sempre le sorti della nostra storia. Inutile dire che quella vecchia volpe di Tony Ryan fiuta subito il talento analitico di O'Leary. Lo vuole a bordo con lui e quindi gli fa una proposta molto vantaggiosa. Michael, dal canto suo, accetta con piacere aiutare nella sua scalata quell'imprenditore così pieno di energia e ambizione. Effettivamente potrebbe essere il suo ascensore verso il successo. Anche se, come vedremo tra poco, le cose non andranno esattamente come previsto. Eccoli lì, i nostri due protagonisti, finalmente insieme. Siamo nel 1988. Mike viene assunto come consulente finanziario personale di Tony Ryan. Diventa, per modo di dire, la sua ombra, il suo fido consigliere, il suo braccio destro. E in quel periodo tutte le attenzioni di Tony sono concentrate sulla sua prima creazione, la GPA. Già, proprio la società di noleggio degli aerei. Che fine ha fatto nel frattempo? Beh, amici miei, la GPA non potrebbe andare meglio. Tony non si ferma. È a capo di una grande società che affitta aerei alle più grandi compagnie del mondo e i guadagni schizzano alle stelle. Ma ormai il nostro Tony, noi lo conosciamo, non si accontenta mai. Tony vuole di più. È come ad un tavolo di un casinò, la vincita non è più l'occasione di ritirarsi dal banco, ma è un'opportunità per rilanciare e triplicare i guadagni. In Tony si diffonde il morbo dello scommettitore, che sogna il raddoppio costante e bulimico del capitale, a qualsiasi rischio, costi quel che costi. La GPA ha continuato a crescere, i guadagni sono costanti. Nel 1990 riceve ordini per 700 aerei in vista dell'anno successivo. Ormai ha raggiunto la credibilità e il prestigio e Tony è un manager modello, il fiore all'occhiello del suo intero paese. È arrivato il momento di attrarre nuovi investitori e c'è solo un modo per farlo, ovvero quotarsi in borsa. Una mossa azzardata per molti, una scommessa come un'altra per Tony Ryan. Tony è così sicuro di sé che vuole farlo in grande stile. Decide di fare il suo debutto in borsa ad un prezzo per singola azione molto alto. Esageratamente alto. È una sfida che metterà Tony di fronte alla dura realtà, perché non sempre si può vincere prima o poi la fortuna gira. Il giorno del lancio della GPA sul mercato azionario non potrebbe essere dei peggiori. La guerra del Golfo provoca instabilità e il prezzo esageratamente alto intimorisce gli investitori. La vendita va deserta e il prezzo delle azioni crolla. Tony Ryan, il grande affarista, è paralizzato. Il re Mida del business non sa più che cosa fare. Vede per la prima volta le sue fiche dimezzarsi a vista d'occhio e una cieca rabbia comincia a montare dentro di lui. Un dipendente della GPA sta aspettando che il fax finisca di stampare il comunicato per poi leggerlo. È un omino stempiato con la cravatta allentata per via delle estenuanti ore di lavoro. L'aria in ufficio quel giorno è rarefatta. Siamo come in alta quota, non si riesce a respirare. L'omino afferra il comunicato con apprensione. Le sue pupille corrono avanti e indietro sui dati che legge con il terrore che lo attanaglia. Una piccola goccia di sudore gli scivola lungo la tempia. Lo sa che gli toccherà a lui dare la notizia. Con passo incerto va a bussare all'ufficio di Tony Ryan. Tony, vedendolo arrivare, gli va incontro come un cane rabbioso pronto ad azzannarlo alla gola.
Allora?
Signore, nessuno vuole comprare. Le banche sono troppo spaventate dalla recessione e poi...
A quel punto Tony alza la mano come a volerlo colpire e il suo volto è accartocciato dalla rabbia. È un vulcano pronto ad eruttare.
E allora vai e trova qualcuno che compri a costo di comprarla tu stesso!
Siamo nel 1993. Per Tony Ryan quella è una disfatta senza precedenti. Il buco in borsa della GPA gli provoca un debito di 35 milioni di dollari. Il suo impero di leasing di aerei sta collassando su se stesso. Vende l'attività per evitare di essere travolto dai debiti. E tocca anche alla sua azienda più giovane, Ryanair, essere inghiottita dal vortice della bancarotta. La sua avventura pare proprio essere finita per sempre.
Ecco il suo resto.
Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Ma lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare 10 Goliador? No, per quelle servono 2 euro adesso. Allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Sì, su Scalable. Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Altro che Fontana di Trevi. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi risparmi nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dipped down, blow me, bully boys, blow. Tony Ryan è ormai un temuto uomo d'affari. Con la GPA è diventato plurimilionario, ma la sua ambizione senza freni gli fa puntare tutto su una quotazione in borsa troppo ottimistica. Nessuno vuole le sue azioni e Tony sprofonda insieme alla sua compagnia in una crisi senza fine. Ha un debito di ben 35 milioni di dollari e anche Ryanair, la sua personale compagnia aerea, è destinata a passare in mano ai creditori. A dire il vero non è proprio così. C'è un piccolo particolare, un banale cavillo burocratico, capace però di cambiare le carte in tavola. Ryanair non è esattamente di Tony Ryan. L'uomo ha intestato la società in parte ai figli, avuti con la compagna di scuola del liceo con cui si è sposato nel lontano 1958. I creditori non possono portargliela via e Tony prende questo come un vero e proprio segno divino.
Sono ancora in pista. Sono ancora in pista. Ho ancora la mia compagnia aerea. Sì, il mio nome. Diventeremo i migliori d'Europa!
Anche in questo caso, l'ambizione e l'amore per il rischio di Tony sono insuperabili. Ve li ricordate com'erano messi gli aerei della Ryanair all'epoca, non è vero? Scassati, piccoli, e facevano solo una piccola tratta. Difficile vederli rivaleggiare con Lufthansa o Aer Lingus. Ryanair diventa la nuova ossessione di Tony Ryan, che riunisce il suo team per studiare una strategia. Tra i suoi più stretti collaboratori c'è anche Michael O'Leary. Ve lo ricordate? Il pel di carota ossessionato dal risparmio. Ecco, ora è diventato il direttore finanziario e assistente personale di Ryan. Ma, amici miei, il suo piano di conquista è appena iniziato. siamo nell'ufficio della neonata Ryanair. Un seminterrato squallido, dal quale Tony gestisce in prima persona quasi tutte le attività. Serve trovare al più presto un amministratore delegato capace di portare la compagnia a rivaleggiare con le più grandi linee aeree. Tony è spalmato sulla sua poltrona come un sovrano restio ad abbandonare il suo trono. Al suo cospetto si presentano uno dopo l'altro tutti i candidati. Papabili CEO! Ma nessuno di loro lo convince. Accanto a lui ritroviamo l'ombra che non lo ha mai abbandonato, proprio lui, Michael O'Leary, il risparmiatore. Il suo fedele braccio destro è lui a sibilare all'orecchio di Tony mentre i candidati cercano di fare una buona impressione.
E così, dopo la direzione della società di pneumatici di mio zio, mi sono dedicato un po' all'agricoltura, un po' a diverse attività.
Ho capito, va bene, va bene. Anzi, no, non va bene per niente. Non stiamo cercando lei. Arrivederci.
Tony liquida così l'ennesimo aspirante. Sarà il sesto colloquio nello stesso pomeriggio. È stanco e frustrato. E in un momento di pausa rimane solo col suo braccio destro.
Michael, non so cosa fare. Chi diavolo prendo? Ryanair può arrivare lontano. Ci deve essere qualcuno che la pensi come me. Tu cosa faresti?
A quelle parole lo sguardo di Michael si fa più sottile e tagliente. Ecco le parole che stava aspettando. Dopo anni da ombra a studiare quell'uomo, ora può cominciare la seconda fase del suo piano: prendere il totale controllo.
Tony, ci vorrebbe qualcuno che sposi la tua filosofia. Una persona che ti conosca bene, pronta a tutto pur di portarla al successo. Una persona tipo me.
O'Leary non ci mette molto a convincere il suo capo, che proprio quel giorno lo nomina amministratore delegato. Michael sorride beffardo, finalmente può dirigere come vuole un'azienda. E lo farà come ha sempre gestito la sua vita, in modo scrupoloso, minuzioso, studiando ogni particolare. Il suo piano è semplice: trasformare gli aerei nell'equivalente di autobus volanti. Ryanair è costretta però a lottare con realtà già consolidate, con dei veri e propri colossi. Serve quindi un approccio diverso, un modello di business di cui lui aveva già sentito parlare, e anche in Texas, negli Stati Uniti, sembrava stesse funzionando molto bene. Michael O'Leary arriva all'aeroporto di Dallas. Il caldo è soffocante. Le scarpe sembrano sprofondare nell'asfalto della pista.
Vedi, Michael, il trucco è quello di tenere i costi bassi. Io ci ho costruito un impero.
A parlare è stato un uomo ben piazzato, camicia bianca, jeans e un cappello da cowboy. Si tratta di Herb Kelleher, capo e fondatore della compagnia aerea Southwest Airlines, la più grande compagnia aerea low cost del mondo. Low cost, costi bassi, la mente di Michael in camera informazioni e processa tutto alla velocità di un computer di bordo.
Low cost? Aspetta, potremmo farlo anche noi. Aspetta, potremmo essere i primi in Europa. Aspetta, potremmo fare un sacco di soldi.
Di ritorno dal Texas, Michael e Tony hanno le idee molto chiare. Se volevano competere con le grandi compagnie aeree, lo avrebbero dovuto fare sul prezzo. E per proporre dei prezzi bassi, avrebbero dovuto tagliare tutte le spese superflue. E per fortuna, risparmiare per Michael è praticamente la sua ragione di vita. Il nostro viaggio di oggi, se vi ricordate, è partito proprio da qui. Una signora spaventata e un uomo nervoso e irritato che con un metro misura la distanza tra i corridoi e i sedili. Quell'uomo, forse lo avete capito, è Michael O'Leary. È un vero e proprio risparmiatore ossessivo compulsivo e mette questo aspetto del suo carattere al servizio di Ryanair. Come detto, il termine low cost non è da intendersi relativo al prezzo del biglietto, cioè costi bassi per i passeggeri, ma bensì costi bassi per la gestione della compagnia. Partiamo dagli aerei. Ryanair decide di utilizzare un solo modello di aereo, così da minimizzare i costi di manutenzione. Per i piloti e tutto il personale, bisogna assumerli all'inizio della loro carriera, così si possono accontentare di paghe contenute e turni stancanti. Ah, e un'altra cosa importante, ogni pilota deve tornare all'aeroporto in cui è partito a fine giornata, così Ryanair risparmia sugli alberghi. Si cerca di eliminare tutto quello che non è indispensabile e aggiungere opzioni di pagamento in qualsiasi spazio disponibile. Non a caso, internet è perfetto per questo. Le persone possono fare il biglietto da sole e quindi non c'è bisogno di personale. E in più, sbagliare un click per un bagaglio o un'opzione aggiuntiva, non è mai stato così semplice. Poi, ci avete mai fatto caso che dietro i sedili Ryanair non ci sono le tasche per le riviste? Se non ci sono, non devono essere pulite, visto che i passeggeri sono soliti infilarci dentro le peggio cose. Michael capisce inoltre che molto del costo della gestione di un aereo è il tempo che passa in aeroporto. Risolve la questione facendo partire Ryanair da aeroporti secondari, che molto spesso rimangono aperti solo per i voli della compagnia irlandese e che quindi fanno pagare pochissimo per il parcheggio degli aerei. Quando invece è necessario atterrare in un grande aeroporto, gli aerei non rimangono molto a terra e ripartono subito per una nuova destinazione. Stare in aeroporto costa e il cielo, almeno per il momento, è gratis. Negli anni Ryanair diventa un vero e proprio colosso, la più grande compagnia aerea europea, più grande di Lufthansa, e arriverà anche a rilevare la compagnia aerea di bandiera irlandese, proprio quella Aer Lingus, in cui per molti anni Tony Ryan ha lavorato. A proposito di Tony Ryan, ma che fine ha fatto? Tony Ryan, che ha vissuto tutta la sua vita in una continua altalena di grandi successi e altrettanti fallimenti, alla ricerca di quel sogno di bambino che fino alla fine ha avuto un posticino nel suo cuore. Ryanair farà di Tony Ryan una delle persone più ricche d'Irlanda. E purtroppo però lui non vedrà mai la sua vera e completa espansione, dal momento che morirà nella sua enorme villa appena fuori Dublino nel 2003, ad appena 71 anni, per un tumore fulminante. Verrà ricordato come un uomo dalle grandi intuizioni e dal carattere difficile, scommettitore seriale e amante del rischio. Con il suo fido successore, Michael O'Leary, il risparmiatore, avrà sempre un rapporto di odio e di amore. Troppo competitivi per amarsi, ma troppo simili per odiarsi davvero. Michael O'Leary, dal canto suo, è tuttora il CEO di Ryanair, anche lui una delle persone più ricche d'Irlanda, e il suo stile sprezzante contro dipendenti, sindacati e governi è ormai un marchio di fabbrica. Le controversie negli anni si sono sommate ai suoi momenti di successo, mettendo la compagnia in un difficile limbo in cui è difficile anche giudicarla. Ma di questo ne parleremo nel nostro podcast di approfondimento Brandy, il cui link lo trovate in descrizione. Quale sarà il futuro di Ryanair? Si viaggerà per caso in piedi all'interno dell'aereo? Parleremo di questo e di molto altro su Brandy. Quindi mi raccomando, non perdetevi i prossimi episodi. Spero che questo viaggio alla scoperta di un'icona irlandese ed europea vi sia piaciuto. Una grande epopea che ha avuto inizio con un ragazzo che al tramonto di una guerra vede passare un aereo sopra la sua testa. Un attimo che si trasforma in un sogno. Un sogno trasformato dalle ambizioni, ma che gli ha permesso di volare davvero in alto. Vi ricordo che per non perdere i prossimi episodi è consigliato iscriversi al canale podcast e venirci anche a trovare sui social network. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.